Bene, buonasera, benvenuti a questo incontro del Centro Culturale di Milano su movimenti cattolici, un fattore dinamico nella vita della Chiesa. Io sono onorato di poter dire due parole per presentare il nostro relatore, che è Padre Fidel González, è un sacerdote spagnolo che da tanti anni vive a Roma, dove insegna alla Pontificia Università Urbaniana, alla Gregoriana, ed è, tra l'altro, cosa di non poco conto, consultore teologo e storico della Congregazione per la Causa dei Santi, della Santa Sede. Io sono onorato di poterlo presentare perché credo gli si debba riconoscere, lui è una persona umile e riservata e quindi si schernisce di questo, ma quel che è vero è vero, è nella nostra epoca una delle figure più autorevoli e stimate della storiografia della Chiesa cattolica. E questo è il motivo per cui è stato invitato dal Centro Culturale a tenere una comunicazione, a partire da quella circostanza che è, come dire, l'origine più immediata, più prossima di questa serata, che è stato l'incontro del 30 maggio, voluto da Giovanni Paolo II, con i movimenti ecclesiali, le nuove comunità a Roma, e che ha segnato una tappa storica per la vita della Chiesa nella sua bimillenaria attraversata delle vicende di questo mondo. E se l'origine più immediata è questa, e credo che nelle parole di Padre Fidel riecheggerà quell'avvenimento, l'origine più remota e più profonda che ha mosso l'intenzione di questa serata è una passione per l'uomo nel suo dinamismo che fa storia. E per quell'uomo particolare, uomo in carne ed ossa, eppure singolare, che è il battezzato, che è il cristiano, che nasce per un avvenimento gratuito, per una chiamata imprevista, imprevedibile, frutto di un incontro umano, e che proprio quella chiamata, proprio quella convocazione rende protagonista nel tempo e nello spazio, rende protagonista di storia. Per questo il fenomeno di cui questa sera Padre Fidel ci parlerà, il fenomeno della Chiesa come movimento, ci interessa, perché un presente, come è stato l'incontro del 30 maggio e le parole che il Papa ha rivolto a quelle centinaia di migliaia di persone, attraverso di esse a tutto il mondo, pesca la sua consistenza in un passato lontano, iniziato 2000 anni fa, da incontri umani con un uomo così eccezionale che ha mobilitato intelligenza, volontà, libertà, risorse, dando vita a un flusso ininterrotto, per cui oggi tanti di noi sono qui perché quel flusso non si è mai interrotto ed è arrivato fino ai nostri genitori, è arrivato fino ad amici di scuola, di università o colleghi di lavoro, che hanno riecheggiato nella loro testimonianza quell'inizio. Ecco, allora abbiamo chiesto a Padre Fidel di ripercorrere, nei limiti del tempo che una serata e una conferenza permettono, alcuni momenti che dal nostro presente si immergono in quel passato e che dal quel passato ci raggiungono nell'oggi, di quel flusso dinamico che va sotto la parola movimento, che credo, come vedremo, ha un'accezione larga e profonda più di quanto possiamo immaginare. La parola a padre Fidel González.
Grazie. Lo faccio sempre che parlo di questi argomenti e lo voglio dire di fronte a voi tutti. Io sono capace di parlare di quanto vi dirò perché ho fatto nella mia vita un incontro con il volto di Cristo nel volto di amici che si sono inseriti nella mia vita. E questo incontro è diventato per me una passione per me stesso, per la vita e quindi per la storia. È diventato esperienza e l'esperienza conoscenza. E lo dico sempre perché questo è il punto di partenza per poter capire la storia e parlare di storia. Altrimenti si parla di storia come di ruderi di un passato che non ci riguardano più. Invece la storia è la nostra storia, della quale noi facciamo parte. E certamente l'ho detto in tanti altri luoghi, anche dove forse immediatamente il nome non era noto, il mio grande maestro per aiutarmi a tutta questa esperienza è Don Giussani, lo dico sempre, lo ripeto qui. E voglio fare questo inciso perché il mio cuore è pieno di una gratitudine che non saprei mai manifestare sufficientemente. Nella storia della Chiesa c'è come una costante che appare con forza periodicamente, soprattutto nei momenti di crisi culturale, congiunturale ed ecclesiale, o nei grandi momenti di cambiamenti epocali. Urs von Balthasar, in uno dei suoi libri, scrive che in questi momenti precisamente Cristo, lo sposo, fa dei grossi doni alla sua sposa, la Chiesa, e attraverso la Chiesa al mondo. Sono i grandi carismi. I grandi carismi che hanno un volto concreto nei volti o nei volti dei santi. Carismi che non sono programmati, neanche previsti. Esiste, noi lo sappiamo, la struttura sacramentale e ministeriale della Chiesa, stabilita da Cristo stesso, ma questa struttura, informata dallo Spirito, va sempre accompagnata, specialmente in maniera rilevante e in maniera corposa, di queste grazie, di questi doni, in quei momenti determinati della storia della Chiesa, con una forza sempre maggiore. Come possiamo noi leggere questo lungo la storia della Chiesa dall'inizio fino ai nostri giorni? Anzitutto, la nostra esperienza può aiutarci a capire meglio ciò che è avvenuto all'interno della Chiesa nei diversi momenti del passato. E possiamo, attraverso la nostra esperienza di oggi, se abbiamo un'esperienza ecclesiale viva e forte, per esempio nel seno di un movimento, capire meglio la stessa esperienza in circostanze e momenti del passato. Il primo dato che ritroviamo all'origine di ogni movimento ecclesiale o di ogni realtà carismatica è la presenza concreta di un fondatore o di un gruppo di fondatori che hanno fatto un'esperienza decisiva per il resto della loro vita. Definiamo questa esperienza come l'esperienza dell'incontro misterioso con l'avvenimento di Cristo avvenuto attraverso diverse persone, circostanze e trame di avvenimenti. Con lo stesso metodo altre persone sono in seguito chiamate a seguire la stessa esperienza di grazia. E nascono così le compagnie di amici e di figli generati da un carisma. Tutti partecipano quindi di un'esperienza singolare di compagnia, di amicizia e di comunione. Questa è una costante nei 20 secoli della storia del cristianesimo. Io non ho tempo per farvelo vedere in ogni momento della storia, ma è verificabile e documentabile in ogni momento di questa lunga storia di 20 secoli. Il fattore fondamentale alla radice di tutto è legato quindi a un avvenimento, cioè a qualcosa che è successo, che ha fatto speso discretamente irruzione nella nostra vita, portandoci su strade non pianificate da noi e mettendoci in movimento. Ecco la parola movimento, il significato immediato. Un'altra costante, e quella ho accennata appena, dell'incontro come metodo. Se ognuno di noi osserva con attenzione la realtà della propria vita, anche a partire dalla realtà di base della propria esistenza, si renderà conto di essere egli stessi il frutto di un incontro. In seguito la vita di ognuno, a partire da questo incontro iniziale che la pone in essere, si snoda attraverso una catena di incontri che la fanno maturare. Il metodo usato da Dio nella storia della Chiesa per rinnovare continuamente questa storia è lo stesso. Tale è il metodo attraverso il quale Cristo si rende presente nella vita degli uomini. Tale è il metodo sacramentale legato inscindibilmente alla Chiesa. Ed è attraverso questa presenza di Cristo riconosciuta che il tempo mai può logorare che la vita di ogni cristiano prende significato e cammina verso il suo destino. L'un incontro dove uno scopre il senso della propria vita, del proprio destino, ci carica di passione per la vita e per il destino. E qui abbiamo allora, come dire, una radicalità di coloro che si trovano colpiti attraverso un incontro da una presenza che è quella di Cristo, che prende totalmente l'essere e lo porta fino alla radicalità ultima del martirio se fosse necessario. Un'altra costante quindi nella storia della Chiesa, in tutti i fenomeni o storia dei movimenti. Terza costante, la presenza permanente del dono attraverso la presenza permanente del fondatore, cioè del santo, è scomparso alla storia umana perché muore come tutti, ma presente nella comunione dei santi, dentro della compagnia che ha avuto inizio attraverso di lui. E questo è tipico e unico dell'esperienza cristiana, perché potrebbe esistere una maniera mondana, non cristiana, di intendere il carisma, così come c'è una maniera mondana di viverlo. E questo succede quando al fondo si accetta il metodo della filosofia hegeliana. E secondo tale filosofia, lo spirito della storia dà vita a individui straordinari attraverso i quali possa continuare ad esprimersi. Questi individui sono strumenti finalizzati a creare nuovi stimoli nella vita,
ma appena hanno concluso la propria missione vengono abbandonati come rudire, mentre la loro eredità passa ad altri. Non è così nell'esperienza cristiana. Il fondatore rimane sempre. Benedetto è vivo oggi, come 15 secoli fa. Francesco è vivo oggi, Domenico è vivo oggi, Ignazio di Loyola è vivo oggi. È vivo oggi perché? Perché è vivo nell'avvenimento di Cristo e con Cristo continua come, in un certo senso, il mediatore del carisma, l'intercessore presso Cristo perché questo carisma continui vivo. E questa percezione la troviamo sempre come costante nella storia della Chiesa, anche con le parole che io appena ho detto. Mi vengono in mente, per esempio, l'insistenza con cui in momenti di suprema crisi della vita ecclesiale, per esempio nel 1400, prima di Costanza, del Concilio di Costanza e dopo Costanza, come nei diversi documenti ecclesiali viene sempre ricordato questa presenzialità del fondatore e questo bisogno di un invocare la sua presenza per ritornare a un'esperienza vera di Cristo. Fin dalla Chiesa primitiva verifichiamo innumerevoli modi con cui lo Spirito ha messo insieme i cristiani per vivere ed annunciare la memoria di Cristo. E questa varietà non è stata mai un'obiezione all'unità dentro della Chiesa. Come già ricordava San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, nel punto in cui affermava che il Vangelo è stato annunciato da missionari diversi, ognuno secondo lo stile e la misura che gli ha dato il Signore, scrive Paolo. Ciò che l'Apostolo chiede a tutti è un riconoscimento di appartenenza di ognuno ad ognuno, o meglio, di ognuno all'unità di Cristo. È nota la storia, rappresentata anche iconograficamente, dell'incontro tra Domenico e Francesco, che pur in stili assai diversi si riconoscono e si abbracciano in quanto appartenenti alla stessa unità del Signore. È una delle immagini che hanno accompagnato la mia vita fin da ragazzo, perché io andavo a scuola a un collegio tenuto dai Domenicani, andando nella chiesa quattrocentesca dei Domenicani, sulla grande pala c'era questo abbraccio dei due santi. E io mi chiedevo il perché. Non avevo una risposta, neanche i frati me la davano, oggi la ho. E questo è, per esempio, il fatto che in tutte le chiese francescane o domenicane dell'America Latina, dal Messico fino all'Argentina, dove c'è Domenico c'è Francesco, dove c'è Francesco c'è Domenico nell'abbraccio. Perché? Proprio per questo. Forse i frati del passato lo capivano molto di più che quelli del presente. Un'altra caratteristica che vorrei anche sottolineare è che il carisma non prescinde dalla persona concreta attraverso la quale viene comunicato, ma Cristo investe la vita di ognuno attraverso un temperamento. Vi cita Don Giussani. Un gruppo, un movimento, un associarsi di credenti costituiscono l'estrema capillarità di un discorso reale, di una memoria cristiana. Una realtà di questo genere è la punta più periferica, più precaria, più contingente nel fenomeno grande dell'avvenimento di Cristo nella storia, ma paradossalmente il punto più decisivo per la vita del singolo. E dove il mistero si comunica. La potenza di Cristo si trasmette nella fragilità e nella debolezza estrema. Per cui il mistero di Cristo non ci piova in astratto, attraverso un carisma astratto, ma attraverso un dono che si carnalizza in un temperamento che incide anche nella modalità di percezione, di trasmissione, di vivenza ed insistenza. L'umano entra nel divino come il divino entra nell'umano. Non si può capire l'esperienza dominicana senza l'esperienza temperamentale, culturale, storica, personale di Domingo di Guzmán. Non si può capire la stessa cosa in Francesco d'Assisi, non si può capire la stessa cosa in un Ignazio di Loyola, per citare tre esempi noti. Ma mamma mia, come noi, io penso tante volte tra me e me, tra 50 anni, 100 anni, chi vorrà capire, Ciele deve passare anche necessariamente attraverso l'esperienza umana, educativa, di crescita, di incontri, di temperamento, di psicologia, di esperienza di Don Luigi Giussani. È sempre così. Per cui io, per esempio, diffido sempre dei libri astratti di teologia. Forse il mio senso di storico è quello che mi aiuta a questo. Vi racconto un aneddoto proprio in questo. Quando sono stato nominato consultore teologo della Congregazione dei Santi, io disse al capo, guarda, io non sono un teologo, io sono uno storico, anche se ho una laurea in teologia. E lui mi dice, proprio per questo ti vogliamo teologo, perché i teologi a volte sono sulle nuvole, hanno bisogno della concretezza della storia, perché il cristianesimo è una storia, un avvenimento storico, presente oggi. Ecco, detto questi aspetti che si verificano lungo la storia della Chiesa, tento di fare brevemente qualche momento di questa storia. Secondo me, il primo momento in cui noi vediamo l'opera del carisma, che non contraddice l'istituzione, perché l'istituzione è anche frutto di un dono, di una grazia, di un carisma, ma un intervento dello Spirito Santo chiarissimo in un momento di difficoltà, di incertezza, di dubbio, che avvenne quasi subito dopo la Pentecoste, nel primo dramma della storia cristiana. La salvezza si gioca dentro del mondo ebraico o la salvezza è per tutto il mondo? Cristo è per tutti o Cristo è per un gruppo etnico? La salvezza dell'uomo, e l'uomo deve passare attraverso le forche claudine dell'ebraismo, o Cristo abbraccia ogni uomo in ogni circostanza, in ogni storia, in ogni luogo, in ogni situazione? Non è stato facile la soluzione di questo problema, come si può verificare leggendo per esempio gli Atti degli Apostoli e più tardi anche le lettere paoline. Ma c'è un fatto che a me personalmente mi ha colpito dopo molti anni, l'avrò letto dozzine di volte. I primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci narrano la nascita, la crescita della comunità ecclesiale dei primi cristiani a Gerusalemme, come si disperdono dopo le persecuzioni e così via. Ma a un certo momento, per caso, non per volontà, per caso, un gruppo di questi cristiani si trovano nella grande metropoli siriana di Antiochia. la grande capitale del mondo ellenico. E questo gruppo spaurito, piccolo, di cristiani ebrei fuggiti dalla Giudea a causa della persecuzione, diventano un punto di stupore per tanti loro amici, per i pagani di questa città, e molti chiedono di aggregarsi a questo gruppo, si interessano. Capita loro come ad Andrea e Giovanni, la stessa cosa, la stessa dinamica, e vengono dentro. E allora la gente comincia per prima volta, dicono gli Atti degli Apostoli, a chiamare a queste persone cristiani. I primi cristiani, questo nome viene dato proprio a questa gente. I nomi sono quasi sempre consequentia rerum, diceva la vecchia scolastica, conseguenza delle cose, degli avvenimenti, espressione della realtà delle cose. E nessun nome poteva esprimere meglio che questo di cristiani la nuova creazione, la nuova realtà che avveniva in questi ellenisti, che diventavano anche loro parte di Cristo nella sua Chiesa. E questo rappresenta nella storia della Chiesa la vera e prima spaccatura di un mondo chiuso e di una paura, un'apertura alla missione universale, ed è avvenuta attraverso il carisma di persone che non erano né apostoli né presbiteri, vedremo con parole nostre di oggi, non erano né frati né suore né preti, erano dei cristiani che avevano preso sul serio Cristo, investiti, ce lo dice esplicitamente il libro degli Atti, da un carisma, da un dono dello Spirito Santo. Io vedo qui, nella storia della Chiesa, con chiarezza, in un momento di difficoltà, di smarrimento anche teorico, un intervento attraverso un carisma dato a un gruppo di persone che aiutano a risolvere un conflitto, un problema. Saranno loro che porteranno il problema agli apostoli a Gerusalemme, ci viene narrato del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, e gli apostoli, di fronte al fatto, fanno il discernimento e la decisione, ma la proposta viene da questi. C'è un altro, potrei anche attraverso i primi capitoli della storia della Chiesa continuare a illustrando questi interventi, la nascita di questi fatti, questo abbraccio tra il carisma e l'istituzione, che formano come un'unica moneta con due diverse facciate e espressività, ma che costituiscono la confessione della stessa appartenenza, dello stesso mistero, ognuno secondo la propria missione. C'è un altro momento nella storia della Chiesa. Siamo al secolo IV, quando la Chiesa viene, quando il cristianesimo e quindi la Chiesa viene riconosciuta da prima da Galerio come religio tollerata nel 311, quindi non è Costantino che dà la prima libertà alla Chiesa, è Galerio, il più grande dei persecutori, che si sente sconfitto dal martirio dei cristiani, lo dice lui nel decreto di tolleranza, lo confessa questa sua sconfitta e chiede addirittura la preghiera di coloro che lui prima aveva condannato all'esterminio. Quindi a partire dal 311, con Galerio, subito dopo, al tempo di Costantino, nel 313, proprio qui a Milano, quando il cristianesimo diventa religio licita, a partire di questo momento troviamo un'importanza fondamentale giocata dal carisma nel rinnovamento della Chiesa. Quando sembra che la Chiesa, diciamo, i cristiani si accasciano un po' nell'abitudine della propria fede, si ammorbisce un po' il senso di appartenenza, di forza, di abbraccio, e allora il martirio diventa qualcosa di eccezionale nella vita della Chiesa. E molti cristiani perdono la consapevolezza e la vivacità generata dal martirio. Ecco il sorgere di carismi che vogliono essere memoria del martirio, che generano in diversi luoghi e con diverse caratteristiche il cosiddetto movimento monacale. Non programmato, non previsto, dove il martirio rimane un punto fondamentale di riferimento e la vita monacale come un'offerta quotidiana di sé a Cristo in una specie di martirio incruento. Questi cristiani, dopo citerò a Pacomio, Antonio, in Egitto, ad altri, e scuoterà la vita illanguidita dei cristiani e darà nuovo vigore alla vita della Chiesa, aiuterà la configurazione della vita liturgica, al sorgere di nuove forme di vita del prete, al sorgere di un nuovo tipo di vescovo, al sorgere di un nuovo tipo di rapporti fra i cristiani. Ho presente soprattutto un'esperienza alla quale mi sono avvicinato spesse volte, che è quella dell'Egitto. 15 giorni fa ero in Egitto, tra l'altro, dove il martirio fu il più cruento di tutta la storia romana, di persecuzioni, dove il decadimento della vita cristiana fu il più terribile, finite le persecuzioni, e dove nasce questo carisma, dove Dio dà questo carisma a queste persone, a un giovane chiamato Antonio. Cosa poteva avere? 21-22 anni quando comincia la sua esperienza, vuole fuggire, ma quando un carisma è dato ad uno, è sempre per vivificare la vita della Chiesa. Per cui Antonio, che fugge dalla vita sociale, diventa il punto di riferimento addirittura di tutta la vita sociale, ecclesiale e civile. Al tempo d'Antonio, sappiamo, lo hanno seguito, dicono gli antichi documenti, forse sui 50.000 monaci in tutto l'Egitto. Tra parentesi, il monastero importante fondato da lui non ha cessato mai di essere un punto vivo fino ad oggi. Io sono stato lì qualche volta in questo monastero e continua ad essere ancora oggi il luogo di riferimento di tutta la Chiesa copta egiziana. Mi ricordo, lo faccio perché siamo 15 secoli dopo, andavo in macchina 2 anni fa a questo monastero, presi in autostop a 3 ragazzi egiziani universitari, parlando con loro: dove andate? Al monastero. Perché andate? Dice: tutti noi andiamo al monastero per riscoprire la nostra vita. Ma non è soltanto un fatto di 3 ragazzi mezzo pazzi, perché dopo vai lì, ne trovi costantemente, io sarò stato là 10 di volte, ne trovi sempre questo flusso di giovani, di uomini, di donne, che in quel fatto ritrovano energia per una vita, per la vita normale, quotidiana, nella società egiziana, nella vita della Chiesa egiziana. Ma anche in un altro momento drammatico di questo stesso periodo, al tempo della decadenza dell'impero, dell'invasione barbarica e del disfacimento, nel momento diciamo più critico, troviamo per esempio l'esperienza di Agostino. Egli è certamente una figura poliedrica, conosciuto come vescovo, come uno dei padri della spiritualità cosiddetta cristiana occidentale, dottore della Chiesa, padre della Chiesa, eccetera. Ma Agostino è padre di qualche cosa che spesso viene dimenticato nei manuali di storia della Chiesa, che è il padre di un grande movimento di rinnovamento ecclesiale, che lui comincia personalmente con i suoi amici. Dice Posidio, Posidio uno dei biografi di Agostino, suo discepolo, fatto prete subito istituì un monastero accanto alla chiesa e prese a vivere coi servi di Dio secondo l'uso e la norma in vigore ai tempi dei santi apostoli. Cioè Agostino cosa vuole quando riceve questa grazia, questo carisma? Viverlo totalmente in compagnia con i suoi amici. Ebbene, questa esperienza d'Agostino determina nella storia della Chiesa uno dei più grandi movimenti del rinnovamento. Già al suo tempo la sua esperienza si diffonde nel Nord Africa, passa al mare, arriva alla Spagna, passa alla Francia, Marsiglia, così via, all'Italia. Ecco, l'obbedienza a un dono misteriosamente dato da Dio, carisma noi diciamo a una persona, diventa il punto di partenza di che cosa? Di una compagnia di persone che nella vita della Chiesa si mettono in movimento, diventano un punto di riferimento, una trasformazione anche della vita sociale. Pensate l'influsso che Agostino e la sua esperienza ha avuto lungo tutto il Medioevo soprattutto e fino all'età moderna e ancora di più. Accenno brevissimamente, perché è più conosciuto, l'esperienza del monachesimo. Tutti noi sappiamo come dal secolo V al secolo VIII la storia europea è caratterizzata da un vasto ed impetuoso movimento di popoli verso il Mediterraneo. E come di fronte a questa ondata di invasioni crolla non soltanto lo Stato romano come struttura giuridica, ma anche come concezione dello Stato stesso, della vita sociale, dei rapporti. E allora, di fronte a questa ondata di chiese, di invasioni, come si è reso presente il mistero di Cristo? Come si è reso presente questo mistero dentro della Chiesa? Con una proposta missionaria di comunione che si avvera attraverso non solo, ma soprattutto l'esperienza monacale. L'esperienza monacale di Benedetto, quella più nota, più significativa, ma non soltanto. Il monachesimo occidentale, che si era manifestato forse in Occidente come oasi monastiche, da questo momento diventa una proposta per tutti. Diventa, possiamo dire, un luogo dove ognuno può trovare se stesso, la consapevolezza della propria vita, anche la salvezza fisica della propria vita e l'apertura comunionale a tutti gli altri che li circondano. Non sto a insistere sull'importanza del monachesimo nella costruzione dell'Europa, ma certamente un movimento così vasto in tanti punti dell'Europa, attraverso anche quei volti concreti come Benedetto in Italia, come Patrizio prima in Irlanda, i suoi discepoli, come Colombano, eccetera eccetera, diventano i volti, meglio, diventano il volto concreto di Cristo. Attraverso l'incontro con loro tutti possono trovare Cristo stesso e possono ricostruire la propria vita. Quindi i monasteri che nascono da questa esperienza non si riducono, e ripeto, soltanto a oasi di preghiera isolati dalla società, ma diventano il cuore della stessa società, una funzione sociale, non solo in quanto centri di arti o mestieri, ma il punto dinamico della costruzione di una nuova realtà sociale, la trasformazione della vita sociale e la possibilità di incontro tra i diversi componenti di quella società così ostile nei diversi ceti, dove è l'unico momento in cui si può veramente avere una speranza di vita migliore. Ecco, voglio sottolineare uno di quei fattori che vi dicevo all'inizio. Il monaco, preso, abbracciato dal carisma, obbediente allo stesso, sempre all'inizio non misura le conseguenze di quell'abbraccio, che vanno molto più in là delle sue previsioni. Sarebbe bello fare un po' tutta la storia medievale del monachesimo da Benedetto in poi e nel mondo occidentale, per far vedere come questo è qualche cosa che succede sempre in ogni esperienza monacale. Perché la vita del monaco, in quanto abbraccio tangibile di Cristo, diventa immediatamente un richiamo e una memoria di Cristo stesso. E come Cristo si inserisce nella storia dell'uomo, non per distruggere questa storia o per isolarla, ma per farla diventare piena, cioè compiuta, per perfezionarla, e nel senso di farla diventare compiuta, ben fatta, se lui è presente nel volto del monaco, il monaco diventa immediatamente cuore di una nuova realtà trasformante nella vita sociale. E questo è un caso che si dà soltanto nel cristianesimo, dove non può avere mai, darsi mai una dicotomia. Per cui, attraverso l'adesione totale del monaco in una compagnia di amici che vogliono proprio aderirsi a Cristo come richiamo in memoria, questa loro totalità di adesione diventa immediatamente trasformazione di quella cultura, non perché abbiano un progetto culturale, che non ce l'hanno in assoluto nelle esperienze, ma questa adesione porta sempre con sé questa trasformazione della vita. Per cui nei monasteri trovano rifugio chi non sa dove trovare una dimora per vivere, nel senso l'italo-romano come il germano, l'italo-germano e così via, trovano nel monastero una dimora, cioè un luogo dove uno si trova a casa. Noi in spagnolo abbiamo una parola bellissima, la chiamiamo, trovano un hogar. Hogar è il cuore della casa, dove brucia il fuoco della casa, dove uno si siede, non è un straniero. La vita monacale inizia quindi questa trasformazione del mondo europeo. E qui voglio fare un riferimento alla mia città nativa. Nel nord della Spagna si chiama Oviedo. Diventò la prima capitale, dopo la Reconquista, la lotta contro i musulmani, del nuovo regno che iniziava. Noi lo sappiamo, tanti altri non lo sanno. Oviedo era un monastero di benedettini. Ancora oggi è presente, non ci sono più benedettini, ma sono i muri, i ricordi del passato e la vita presente, perché la loro chiesa è diventata la cattedrale e il loro monastero è il punto di partenza di. È stato un luogo. Come mai sono andati a quel luogo? Che dopo non era un luogo bello, come luogo fisico. Perché sono andati lì? I visigoti, gli spanoromani, gli asturici, i cantabri. Gente fatta per odiarsi tra di loro. E lì hanno trovato un punto dove si sono riconosciuti fratelli e hanno cominciato una storia, sotto il segno della croce e con l'aiuto dei monaci. Ecco, un'esperienza come questa si può verificare in tanti luoghi dell'Europa. Per cui queste realtà non sono realtà, movimenti spirituali, nel senso che ci insegnano semplicemente una forma di preghiera o di devozione, ma sono un'esperienza, un richiamo tale, una presenza dell'avvenimento di Cristo tale, che incide su tutta la realtà concreta, familiare, sociale, culturale, tutta la vita. E diventano la fontana alla quale la Chiesa si abbevera sempre in questi momenti così ardui e così vivi. Qualche cosa del genere si può verificare, illustrare lungo la storia medievale della Chiesa, e a partire proprio dei monaci, e come spesse volte succede che anche le esperienze più belle possono decadere, possono appassirsi, possono dimenticarsi. Nella storia della Chiesa succede spesso. Se io penso per esempio al secolo IX, al secolo X, in cui ci troviamo in un momento di crisi, di tristezza, di grigiore nella vita della Chiesa, di problematiche, eppure in questo momento, inaspettatamente, in alcuni luoghi, per esempio, della Francia, alcuni cristiani sentono il bisogno, attraverso doni e grazie dello spirito dei carismi, diremo oggi, di guardare di nuovo al volto di Cristo e di rivivere quel volto seguendo la concretezza di una proposta che in questo caso è la proposta benedettina. E troviamo l'inizio, il reinizio di tutto il movimento ecclesiale benedettino che si rinnova, per esempio, a Cluny. Ma che non è composto soltanto di monaci. Pervade tutta la vita della Chiesa. Cristo. È tutto un mondo che viene della cristianità e nel momento forse più nero, più buio dell'alto medioevo, che viene rinnovato non da un concilio ecumenico, non da un sinodo di vescovi, ma viene rinnovato da un gruppo di uomini e di donne che si aderiscono totalmente al carisma di Benedetto. Tanto è così che gli storici medievali parlano della Cluniacensis Ecclesia. Cluniacensis Ecclesia, della chiesa di Cluny. La chiesa di Cluny dove nasce? Da questo gruppo di persone preso questa abbazia, che hanno la capacità di rinnovare tutto il resto della chiesa. Faccio un altro riferimento perché mi sembra anche importante. Un Papa, Gregorio VII, noto nella storia della Chiesa, ha voluto una riforma della Chiesa, ha fatto di tutto per portare, diciamo, un rinnovamento nella vita ecclesiale. Quanti problemi, quante difficoltà. Il movimento di riforma di Gregorio VII non si è imposto attraverso i semplici decreti, decisioni, sinodi, concili, ma si è imposto soprattutto perché in questo momento tormentoso e difficile di nuovo troviamo carismi dati a gruppi concreti di persone. Un periodo lungo e tormentato. Dopo Gregorio VII troviamo l'esperienza di un altro gruppo di uomini, di donne, che vogliono riscoprire il carisma, per esempio, in questo caso di Benedetto, a Citeaux, nella Francia. Uno di questi sarà, più tardi, San Bernardo. San Bernardo era un cavaliere con i suoi amici, con i suoi parenti, i suoi fratelli, i suoi cugini, 33 per la esattezza, se non mi sbaglio, decidono di vivere radicalmente la grazia che Bernardo ha ricevuto con i suoi genitori e vivere totalmente l'esperienza di Benedetto. Fuggire della società, vivere una vita monacale per conto loro. Ma qui ci troviamo come ogni carisma vero, non può diventare un'esperienza alla buddista. Bernardo è forse l'uomo più pubblico, più indaffarato, più presente nella vita politica della Chiesa di tutto il secolo XII. Perché? Perché il carisma non è determinato da un mio progetto, ma da una oggettività che mi viene data attraverso la realtà dove mi trovo, le circostanze, che sono il metodo con cui Dio mi parla. Ed ecco allora Bernardo e i suoi cistercensi diventeranno, per esempio, i rinnovatori della vita ecclesiale in mezza Europa. Poco tempo fa, in un congresso internazionale, mi toccava parlare proprio dell'influsso dei monaci di Bernardo nel rinnovamento della Spagna del secolo XII, prima del XIII. Incredibile, questi monaci. La Spagna oggi ha conservato la tradizione latina, pensate cosa sto per dire, grazie anche a questi monaci. Questa è la mia tesi e la tesi di tanti storici e spagnoli. Senza questi monaci, oggi la Spagna avrebbe un'altra liturgia, avrebbe un altro linguaggio, la Spagna sarebbe più vicina a altre realtà. Sono stati questi monaci che in un momento di crisi sociale tremenda, in cui si stava perdendo anche l'identità dell'appartenenza cristiana, come tutte le cose, l'aiutano a recuperare questa identità. Per cui vedete, un movimento come questo non è soltanto un movimento ridotto ai monasteri, ai conventi, ma è sempre una realtà che rivivifica tutto il resto della vita sociale. Non come un progetto a prioristico, ma proprio perché se un carisma vero si inserisce nella circostanza, nella realtà, è un dono per la trasformazione di quella circostanza. Faccio un breve accenno ad altri tempi più vicino a noi, e a Domenico e a Francesco, non tanto a Francesco perché lo conoscete bene, quanto a Domenico. Mi ha appassionato sempre il movimento domenicano al suo tempo, forse anche perché da ragazzo sono andato alle scuole domenicane nella mia città e lì ho imparato a amare l'esperienza di Domenico. Questo uomo, un canonico di una cittadina della Castiglia, Burgo de Osma, giovane canonico, nobile, intelligente, che accompagna al suo vescovo a Roma agli inizi del secolo XIII, cosa vede dal centro della Castiglia, da Burgos fino a Roma? Il dramma degli albigesi, i preti sbandati, i vescovi che non compiono il loro ministero, preti mercenari, che lui dice, i cristiani che hanno perso perfino il senso della propria identità, la Chiesa fatta a pezzi. Don Diego de Acevedo, il suo vescovo, quando arrivano a Roma da Innocenzo III, sono cambiati. E sono cambiati perché? Perché hanno avuto occhi per vedere la realtà che avevano davanti. Domenico viene mandato in una missione diplomatica nella Dinamarca per combinare il matrimonio fra il principe erede della Castiglia con una principessa della Dinamarca. Quando arrivano alla Dinamarca, la principessa era morta. Tornano senza combinare un matrimonio. Ma questo viaggio è determinante nella storia della Chiesa, un puro caso. Va con il muco a dorso di mulo, col suo vescovo, mezza Europa. Non tornano in Spagna. Scendono a Roma. ecco perché trovano Innocenzo III. Cosa dicono Innocenzo III, questi due uomini? Il vescovo gli dice: senta, la mia diocesi può fare a meno di me, e Domenico, la mia cattedrale può fare meno di me. Noi vogliamo essere qui obbedienti ambasciatori tuoi per annunciare Cristo a tutti. Il Papa dice al vescovo di tornare in Spagna e a Domenico alla sua cattedrale, e obbediscono e tornano. Il vescovo muore, non ci arriva. Domenico per strada vede di nuovo tutte queste tragedie, queste difficoltà, questi problemi, si incrocia con un corteo di cavalieri, di cardinali, di vescovi, di monaci cistercensi che vanno alla conquista di Tolosa. E Domenico dice: conquista di Tolosa in mano agli albigesi. E Domenico gli dice: non è questo il metodo, non è la spada che convince, è la proposta, la vita. E qui avviene il primo miracolo. Perché? Perché quei cavalieri, quei cardinali, quei vescovi diventano, tra virgolette, domenicani. Lasciano tutto, seguono Domenico che entra a Tolosa senza le armi ed è la sua prima grande proposta. Cosa propone Domenico? Cosa dice a loro, a questi vescovi, questi cavalieri, questi monaci? Proponiamo a loro l'esperienza di Cristo come la Chiesa ce l'ha sempre consegnata. Se hanno occhi per vedere, l'accoglieranno. Ed è stato così. Così comincia l'ordine domenicano e con lui anche qui un movimento di trasformazione nella vita della Chiesa. Un movimento che lui definisce Conventus Fratrum Predicatorum Peregrinantes Propter Christum. Conventus, una comunità di fratelli, missionari che annunciano, peregrini che annunciano a Cristo, ovunque. Ogni movimento, allora, inizia sempre dentro di una realtà ed una circostanza, è la risposta tempestiva di Dio a momenti precisi, in realtà in circostanze concrete, che spesso chi viene, chi riceve questo dono, questo carisma, non se ne rende conto, ripeto, della potenzialità, dei piani di Dio su di lui. Io penso ai fondatori dei movimenti nostri, penso a Don Giussani nel 54, non poteva immaginare, non lo poteva. I gesti, i piccoli gesti, la grazia ha dentro di sé il valore di una immensità di trasformazione, di miracolo, che la storia posteriore potrà verificare, ma che chi la riceve all'inizio non se ne rende conto in assoluto. Un po' alla volta prende coscienza, come di fatto l'ha preso per esempio il nostro Domenico, quando in un certo momento ha dovuto dire: questo non è il dono che Dio ha dato a me. Il dono che Dio ha dato a me sono io stesso, dovete guardare a me. Lo disse a Bologna poco prima di morire, ai suoi frati e ai suoi amici. Ecco, concludo, gli esempi potrei continuare avanti, diciamo illustrando ogni momento della storia della Chiesa, i tempi sono lunghi. Ma mi ha colpito, per esempio, devo fare un accenno, anche se breve, al caso di Ignazio di Loyola. Quando questo, perché se c'è una persona appassionata per l'umano è proprio Ignazio di Loyola, con un'esperienza che molti di voi conoscete, di cavaliere, di ambizione, di ricchezza, di nobiltà, col suo temperamento basco, puro sangue, popolo basco, un grande popolo. Una personalità fortissima, un uomo intelligente, che ha sempre vuole un di più, non un di meno. E cerca sempre questo di più. Ma questo di più che lui cerca in maniera sbagliata, crolla un po' alla volta, soprattutto dopo la ferita alla gamba,
E allora comincia tutta la sua storia di conversione, la sua passione per se stesso e per la gloria di Dio. La prima domanda che lui si fa è: chi sono io? Che senso ha la mia vita? E questa sua passione riesce a comunicarla quando andrà già trentenne a Parigi a studiare alla Sorbona, riesce a comunicarla ai suoi amici, a coloro che abitavano nello stesso collegio di Santa Barbara dove lui era. Quindi sono Lainez, Francesco Saverio, Boaviglia, Simon Rodriguez, Fabro, che diventeranno tutti personaggi importanti nella storia della Chiesa, tra l'altro. Salmeron, rimaneva uno. Cosa trasmette Ignazio a loro? La sua passione per l'uomo, la sua passione per Cristo. La gloria dell'uomo coincide con la gloria di Cristo. E quando a un certo momento, come Domenico nel suo tempo, come Francesco e come Francesco d'Assisi al suo tempo, vengono anche loro a Roma perché vogliono andare da Papa Paolo III e dire qui siamo, non sapevano cosa Dio voleva da loro. Si fermano per strada e si fanno questa domanda che ci hanno trasmesso in un documento scritto in un vecchio spagnolo che oggi conserviamo ancora. Che senso ha la nostra amicizia? La nostra amicizia è un fatto sentimentale del passato, bello, che rimane chiuso fra di noi, o la nostra amicizia è una proposta per tutto il mondo? E la risposta: la nostra amicizia è il metodo attraverso il quale Dio vuole salvare tutto il mondo. Pensate un po' la pretesa di questi sei amici. È l'inizio della compagnia di Gesù, ma non soltanto della compagnia di Gesù, è l'inizio di una nuova storia. Francesco Saverio, uno dei sei, anni dopo, quando sarà nell'Estremo Oriente, nelle lettere che scrive Ignazio di Loyola, impiegavano 2 anni arrivare dall'Estremo Oriente fino a Roma dove abitava Ignazio, e spesso dice: la memoria continua della nostra amicizia, di quanto ci è accaduto, la cura che tu avevi per noi e la cura che ognuno di noi aveva per l'altro è oggi la sorgente della mia energia per essere qui, perché lì è stato il punto che ha cambiato la mia vita e ha fatto di me una creatura nuova. Cioè, la memoria di quanto era accaduto non era un sentimento del passato, ma era l'energia di un presente, una copresenzialità. Tanto è così che Francesco portava al collo una borsa di panno, in quella borsa metteva le lettere che ogni 2 anni gli arrivavano di Ignazio e ogni giorno li tirava fuori, li leggeva, li rimetteva, fino alla prossima lettera. E c'è un'altra frase di Ignazio, di Francesco, che dice: i volti dei miei amici, e li cita uno ad uno, i 5 che ho nominato, i vostri volti sono incisi nel mio cuore, sono come i volti di Cristo per me. Ecco, vedete, un carisma, quando è vero, genera anche la capacità di proposta che diventa un'amicizia con tanti tu, che la prima proposta di trasformazione della vita personale è l'offerta di trasformazione per gli altri. L'ultimo esempio che voglio dire, potrei illustrare tantissimi fino ai nostri giorni, ma importante e poco conosciuto. 1600 è l'apice ormai delle potenze coloniali. La Spagna domina mezzo mondo, l'Inghilterra comincia le sue imprese, la Francia anche lei, il Portogallo, così via dicendo. E l'opera missionaria della Chiesa era diventata come un fatto strettamente legato alla politica. C'è un gruppo di amici a Parigi. Si danno questo nome, amici. Sono legati d'amicizia ad alcuni gesuiti. Vogliono vivere intensamente la loro vita cristiana. Arriva in questo momento un missionario gesuita che proveniva dalla Cina e dopo dal Vietnam, dove era stato condannato 5 volte a morte, dove era riuscito a fuggire, dove aveva fatto a piedi dall'India fino a Roma, a piedi, perché aveva rifiutato, per un motivo suo di principio, venire con le navi portoghesi. Pensate gli anni che ha impiegato a venire a piedi. Arriva a Parigi, va a trovare il suo vecchio amico, questo gesuita si chiama Alessandro de Rhodes, il suo amico si chiama Bagot. Va a trovare il suo vecchio amico Bagot, gesuita anche lui, e questo amico gli dice: io ho qui un gruppo di amici, perché non ne parla della tua esperienza a questi amici? E lui dice: siete cristiani? Ma dove si vede la vostra fede? In questa Francia passita, siamo al tempo di Luigi XIV. Cosa vuol dire che siete cristiani? Se siete cristiani, la vostra fede deve essere un fuoco che brucia il mondo, senza frontiere. E allora questo gruppo di amici, che erano 5 o 6, decidono di bruciare il mondo. Cominciano a intensificare questa amicizia fra di loro, vengono a Roma perché vogliono venire dal Papa a dire che volevano bruciare il mondo, essere missionari in un'altra maniera, in tutto il mondo. Non erano ancora preti. Il Papa, come a volte fanno i papi, cose strane, alla fine, sto riducendo un po' la questione, di questi 4 o 3 li fa diventare vescovi e dice: andate nel mondo a annunciare il Vangelo. Vedete, l'inizio, la decisione, la grazia, l'obbedienza a questo dono, bisogna collocarlo nella storia della Chiesa all'inizio della moderna storia missionaria. Oggi nella Chiesa esiste un dicastero delle missioni, si chiama Propaganda Fide. Propaganda Fide senza questo gruppo non esistirebbe. E senza Propaganda Fide i cristiani oggi non ci sarebbero né in Africa né in Asia, in tanti altri luoghi. Vedete l'obbedienza che dopo, attraverso le circostanze concrete, queste realtà minuscole, temperamentali, l'obbedienza ecclesiale al dono ricevuto da Cristo opera sempre queste trasformazioni. Ecco, mi fermo con questi esempi perché ormai il mio tempo è finito e si potrebbe illustrare tutto questo anche nei tempi più vicini a noi, durante la Rivoluzione francese, che tra l'altro è uno dei periodi a me più cari come studio, dove faccio vedere queste cose, cosa ha significato la Rivoluzione francese, la risposta dentro di quel momento. Non è tutto terrore, terrore sì, ma dentro di qui, di questo terrore, di tutto questo mondo così anticristiano, troviamo anche dei momenti di una intensità e di una bellezza estrema. Io ne avrò fatto, ne calcolo adesso, non meno di, penso che sono stati quasi più di un centinaio di casi di martirio durante la Rivoluzione francese come cause di beatificazione e di canonizzazione. Potete immaginare le centinaia di documenti che mi sono letti. E cosa ha significato tutto questo in quel momento? Ecco, questo è un po' il metodo con cui Dio opera nella storia della Chiesa. Io spero che tra non molto tutte queste cose che vi ho detto in sintesi, ma i criteri, le costanti, i momenti della storia della Chiesa, il significato di questi movimenti cattolici universali, perché non soltanto come geografia, ma come globalità, perché abbracciano tutta la persona dell'uomo, sono sempre stati un fattore dinamico nella storia della Chiesa e della società. Tra non molto, spero che venga fuori un mio testo, un mio libro, con tutta questa documentazione verificabile, che già lo annuncio fin da adesso, e penso che quando io l'ho scritto è stato per me un momento veramente di gratitudine al Signore,
per la mia fede cristiana, per aver incontrato il movimento di CL, ma anche è stata per me come un momento missionario di annunciare ciò che io avevo incontrato agli altri in questa maniera. Penso che anche oggi non si possa più guardare la storia della Chiesa senza tener presente la storia della Chiesa non è fatta soltanto di questioni politiche. La storia della Chiesa è questa storia viva. È la giornata del 30 maggio che abbiamo vissuta intensamente a Roma diventa un momento cruciale in questa storia. E penso come che molti di noi, io almeno, l'ho scritto, io ero lì, io l'ho vista, io l'ho toccata, io l'ho sperimentata e contro i fatti evidenti della vita e della storia non c'è argomento che li possa contraddire. Ed è questa l'esperienza che io brevemente, un po' così, vorrevo comunicarvi in questa serata. Grazie.
Io credo che dobbiamo essere tutti grati a Padre Fidel, non solo per la conferenza di cui ci ha onorato questa sera, ma per tutto il suo lavoro di storico, perché colloca in un contesto pienamente umano l'annuncio inaudito, imprevedibile di un Dio che si è fatto uomo e che da 2000 anni a questa parte, come ha detto il Papa nel discorso del 30 maggio, ha costituito quel fenomeno umano sui generis, quel popolo sui generis che è la Chiesa, come un flusso di vita nuova dentro la storia degli uomini. Perché dal suo racconto la cosa che emerge come più impressionante, come più clamorosa nella diversità infinita dei temperamenti e delle storie così singolari e diverse l'una dall'altra, è che il cristianesimo è definito da una passione indomabile per l'uomo concreto, che è fatto di esigenze, di desiderio, di attese, cui misteriosamente, imprevedibilmente, Dio giunge come risposta nel contesto umano, concreto, storico in cui l'uomo vive, con tutto quel flusso di esigenze, evidenze, elementari e originali che lo costituiscono. E allora si capisce come il termine movimento non è una categoria sociologica, non è qualcosa che riguarda una data epoca della storia, ma è la parola che sintetizza in modo elementare il dinamismo con cui l'avvenimento cristiano si è comunicato all'uomo da 2000 anni a questa parte, così che oggi, con umile certezza, ancora uomini possono ripetere le parole del profeta Geremia: tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Perché dalle storie appena accennate di questa sera risulta chiaro che tutto ciò che ha fatto la differenza in quegli uomini era che un incontro li aveva chiamati con il suo nome. E io credo di augurare a nome di tutti voi, a Padre Fidel, di continuare in questo suo lavoro, perché la memoria è un fattore fondamentale per vivere il presente. Perché senza la memoria dei passi che hanno preceduto e costruito nella imprevedibilità misteriosa di un disegno buono, l'uomo è senza consistenza. E oggi lo capiamo bene in un'epoca in cui i preconcetti e il potere hanno come supremo nemico l'uomo, la persona. Le sue parole stasera vibravano di questo senso di una riscossa, umile ma certa. Come diceva, come scriveva l'analfabeta Caterina da Siena al Papa in cattività avignonese: se sarete quel che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia. Non accontentatevi delle piccole cose. Egli, Dio, le vuole grandi. Credo che Padre Fidel questa sera ci ha dato una testimonianza personale e scientifica, da storico e teologo, della verità di questa affermazione. Io nel ringraziarvi per la presenza di questa sera, do brevemente la parola a Camillo Fornasieri per qualche avviso, perché anche il centro culturale ha una dinamica che fa storia.
Concludiamo con due notizie che potrete trovare lì all'uscita. Sono due fatti a cui vogliamo condurvi come scoperta. Uno è il lavoro di un importante fotografo giapponese che ha fotografato e recensito la vita e l'opera di Madre Teresa. Martedì sera in San Marco ci sarà l'incontro con lui e dal giorno dopo sarà possibile visitare la mostra presso la nostra sede. Sono 100 immagini bellissime che realmente conducono alla comprensione, alla scoperta del tipo di umanità eccezionale, proprio perché eccezionale è stata la fede di quella donna. Invito a sfruttare l'occasione anche per scuole, ragazzi, classi, incontri. Il secondo fatto a cui vogliamo condurvi come scoperta verrà proiettato qui lunedì 21, non prossimo, scusate, il successivo, ed è un filmato in anteprima su Pasolini, prodotto dalla RAI, nella quale a volte si insinuano cose molto belle. Questo filmato è bello, bellissimo, e trae fuori dalla figura di Pasolini la grande religiosità e il realismo soprattutto che lo ha contraddistinto. Accosteremo la sua figura a quella di Caravaggio con un intervento di Cesana, Giancarlo, di Bona Castellotti, Marco, che ha scritto un libro di recente su Caravaggio che è lì al Banco Libri, e di questa regista Gabriella Sicca. Sono due inviti che vi rivolgiamo. Io ringrazio ancora gli intervenuti di questa sera, Alberto Savorana e Padre Fidel Gonzalez.
Un'ultima parola, perché credo che dica sinteticamente meglio di quanto potrei dire con le mie parole il senso di quello che abbiamo scaltato questa sera e che ci lasciamo come augurio, perché è l'invito a un compito dentro la storia. Quello che poteva sembrare al massimo un'esperienza singolare diventava un protagonista nella storia, perciò strumento della missione dell'unico popolo di Dio. È un brano di poche righe di quello che Don Giussani ha detto il 30 maggio al Papa e che secondo me sintetizza e fa capire ancora più drammaticamente come attraverso il mistero della persona, dell'io cambiato, sta la possibilità del fare la storia. Grazie.